Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi facciamo un approfondimento su alcune insidie particolari alla Chiesa Cattolica, alla sua dottrina, che si manifestano nel corso del III secolo d.C. Sono secoli, l'abbiamo visto in diverse delle puntate precedenti, in cui la Chiesa è combattuta soprattutto sul piano, diremmo, materiale, con la persecuzione giuridica di Roma, dell'impero, che attacca in ondate successive di persecuzioni appunto molto dure, molto pesanti, la nascente Chiesa cristiana. È l'età dei martiri, è l'età delle innumerevoli condanne a morte e morti spesso terribili e dolorose, di un vero e proprio stuolo, una legione di martiri che appunto con il loro sangue testimoniano la verità della fede in Cristo che portano nel mondo pagano. Ebbene, oggi invece abbandoniamo per un attimo la ricostruzione della lunga stagione delle persecuzioni per dedicarci a un altro tipo di insidia che colpisce la Chiesa Cattolica in questo stesso secolo, ovvero insidie apparentemente meno pericolose, ma in realtà in un certo senso anche più gravi di quelle della persecuzione giuridica materiale, cioè insidie che colpiscono la dottrina e colpiscono la cultura. Chiaramente la Chiesa cristiana da subito si nutre, si arricchisce dei migliori strumenti intellettuali che la cultura greca e romana avevano portato alla luce. Pensiamo al rapporto col pensiero greco, pensiamo al fatto che la Chiesa nulla rifiuta, scusa, di ciò che di meglio la cultura greco-classica e latina avevano prodotto, naturalmente selezionando e rifiutando tutto ciò che urtava il dogma o i costumi che la Chiesa appunto predicava. Ma è chiaro che questa potente cultura greco-romana, che aveva secoli di storia alle sue spalle, era anche un'insidia, perché è evidente che il cristianesimo suscita una fortissima resistenza anche intellettuale, culturale. Viene combattuto non solo con le armi della repressione poliziesca, della persecuzione, delle condanne a morte, ma viene combattuto con numerose opere di intellettuali, filosofi, che cercano in tutti i modi di mostrare la falsità del cristianesimo, oppure, al contrario, anche senza attaccare direttamente il cristianesimo, propongono visioni filosofico-religiose antagoniste, alternative, nemiche della visione cristiana. Quindi, se vogliamo, l'insidia è duplice. Da un lato veri e propri attacchi con testi come quelli di Celso, il filosofo pagano, formalmente contro la fede di Cristo, la fede in Cristo e la Chiesa nascente. Dall'altro lato, ed è ciò che vedremo oggi, dottrine, filosofie o sette religiose che si contrappongono al cristianesimo e cercano di insidiarlo e di rubargli, diciamo, fedeli. Quindi ciò che facciamo oggi è dedicarci a due di queste insidie. Abbastanza velocemente toccheremo il tema del neoplatonismo e un po' più approfonditamente ci dedicheremo invece al tema del manicheismo. Queste sono le due grandi insidie che colpiscono la Chiesa durante il III secolo. Per dire appunto innanzitutto alcune brevi fare brevi note sul neoplatonismo, facciamo osservare come il più importante esponente del neoplatonismo è Plotino, l'ultimo grande filosofo greco, l'ultimo grande filosofo greco che scrive in greco pur vivendo a Roma e avendo contatti molto profondi anche con l'impero romano, e la scuola che Plotino fonda, la scuola neoplatonica, è una scuola molto importante che avrà un'influenza straordinaria nel mondo ellenistico del III secolo e lascerà tracce molto profonde, tracce culturali estremamente profonde. Plotino muore nel 270 d.C., essendo nato attorno all'inizio del secolo, e la forza intellettuale, la profondità del suo pensiero, che ci è stato conservato nelle Enneadi, questo è il titolo della sua opera fondamentale e unica, è talmente grande che riesce in qualche modo a creare una scuola a Roma che conquista non pochi aderenti, fra i più illustri membri del patriziato romano, e addirittura riesce ad avere contatti e a ottenere grandissima stima e credito da parte della corte imperiale. Tanto che Plotino giungerà a proporre, senza poi riuscire a mettere in opera il progetto, l'edificazione di una città perfetta, di una città di filosofi, che avrebbe dovuto chiamarsi Platonopoli, che con l'aiuto dell'imperatore sognava di costruire e dentro la quale avrebbero dovuto essere applicati i principi stabiliti da Platone nella Repubblica, dello Stato ideale, della città ideale. Il fascino di Plotino, pensatore oggettivamente di straordinaria profondità e vigore, un vero grande metafisico, un pensatore fondamentale, è talmente grande che, diciamo, abbiamo testimonianze nella vita di Plotino, scritta da un suo allievo, abbiamo testimonianze di un ruolo ben più profondo di quello semplicemente culturale. La scuola di Plotino di fatto assomiglia a una sorta di confraternita religiosa. È come se Plotino avesse fondato in realtà, attraverso la riflessione filosofica, un insieme di persone a lui molto legate e che è più avvicinabile anche a una confraternita religiosa che a un semplice luogo di ricerca filosofica intellettuale. Di fatto, queste scuole in età ellenistica, la scuola neoplatonica, come le scuole stoiche o di altra natura, sono in effetti anche portatrici di una sorta di promessa di salvezza e di liberazione dalle paure, dai timori che insidiano l'uomo dell'età imperiale, ormai decadente. Siamo orientati alla fine del III secolo. La fine di Roma è vicina, Roma durerà ancora poco più di un secolo dal momento in cui Plotino muore. E quindi c'è una età di crisi molto profonda, e in questa età di crisi fioriscono scuole filosofiche che di fatto annunciano anche una sorta di, diciamo così, salvezza o visione del mondo segretamente religiosa. I patrizi romani, molte famiglie, senatorie e illustri romane stimano talmente Plotino e la sua vita ascetica, che esercita un grande fascino su tutti coloro che entrano in contatto con Plotino, che arrivano ad affidargli bambini rimasti orfani di queste illustre famiglie, oppure il patrimonio affinché custodiscano il patrimonio finanziario di questi orfani, di questi bambini di famiglie patrizie, e giunti alla maggiore età, educati da Plotino e protetti nel loro patrimonio da questa confraternita, siano in grado di ricevere tutto quanto appunto avevano. E Plotino, con estrema precisione e puntualità, si fa carico dell'educazione di questi bambini e custodisce il loro patrimonio per restituirlo quando giungono alla maggiore età. L'episodio sembra piccolo, ma di fatto fa capire come siamo di fronte a qualcosa di ben più ampio di una semplice scuola filosofica. Cioè, sicuramente ci sono molti più elementi della semplice scuola filosofico-culturale. Plotino è figura, dicevo, di grande vigore intellettuale, è uno studioso di Platone e per tutta la vita, in definitiva, nella sua scuola, ha l'ambizione esclusivamente di presentare Platone, di far comprendere molto bene i testi di Platone, che commenta nelle sue lezioni. Li conosce magistralmente, e i suoi commenti, che non hanno l'ambizione esplicita di produrre un nuovo pensiero, di fatto sono così profondi da rappresentare un ulteriore avanzamento rispetto al pensiero, appunto, del grande maestro Platone. Ecco che abbiamo quindi il vigore intellettuale di un grande metafisico, l'ultimo grande metafisico greco, ma al contempo abbiamo una vita coerente con la storia del platonismo e del pitagorismo, una vita che si distingue per l'estremo ascetismo, l'estrema mortificazione, l'estrema compostezza di costumi che fanno dire al suo biografo antico nella vita di Plotino, che apre l'Enneadi, che sembrava un uomo che mentre viveva si vergognava di avere un corpo, cioè così profondo era il senso di Plotino della propria natura spirituale da farlo vivere con l'espressione, il volto di un uomo che appunto si vergogna di avere un corpo. Plotino sviluppa un pensiero che si può definire monista, un pensiero che è una forma di radicale monismo. Monismo significa che vi è una sola realtà, una sola sostanza divina che coincide in ultima istanza col tutto e si manifesta nel tutto. Il monismo di fatto è inevitabilmente anche una forma di panteismo, perché dato che esiste una sola sostanza, l'assoluto, divina ed eterna, che si manifesta in tutto, è evidente che anche il tutto stesso è manifestazione di Dio, è manifestazione dell'uno, è manifestazione dell'assoluto. E questo monismo che inevitabilmente porta a una forma di panteismo è già qualcosa di radicalmente opposto al cristianesimo, alla concezione filosofica veicolata dal cristianesimo, perché è chiaro che il mondo e Dio, in qualunque visione monista in ultima istanza, coincidono, mentre nella visione cristiana fra il mondo e Dio vi è l'abisso del nulla, da cui il mondo è tratto con l'atto di creazione del mondo operato da Dio. È evidente che la grande frattura fra qualunque visione filosofica pagana o moderna di tipo panteista e il cristianesimo si gioca tutto su questo punto. Nel cristianesimo il mondo è creato da Dio ed è creato ex nihilo, cioè dal nulla, e questo fa sì che il mondo non possa mai essere confuso con Dio o visto come manifestazione diretta di Dio. È chiaro che manifesta Dio, nel senso che manifesta l'onnipotenza e la sapienza infinite di Dio creatore, perché è evidente che il creatore non può non lasciare l'orma, per così dire, della sua infinita potenza, sapienza e bellezza anche nel creato. Il creato quindi canta la gloria di Dio, i cieli e la terra narrano la gloria di Dio, per usare il linguaggio dei salmi, ma vi è un rapporto non di immediata presenza del divino nel mondo. Il mondo in quanto mondo è solo mondo, non è pervaso e animato da Dio. Dio non è immanente al mondo, ma trascende infinitamente il mondo che è sua, appunto, creazione. Invece in Plotino vi è l'opposto. Vedremo adesso brevemente, perché non è il tema principale di oggi, come in Plotino il mondo non sia separato in modo metafisicamente autentico, profondo da Dio, ma il mondo è in ultima istanza la ultima e più estrema, più periferica manifestazione della forza originaria dell'assoluto che Plotino chiama l'uno. Infatti, per schematizzare con estrema diciamo rapidità la metafisica di Plotino, Plotino si concentra su questo tema oggettivamente bellissimo e importante, il tema dell'uno. Un tema platonico, perché è un tema che compare in diversi dialoghi platonici, ma soprattutto nel Parmenide, è un tema decisivo in ogni riflessione metafisica degna di questo nome. Non è un caso che ci sia come tema chiave Platone, che parla dell'uno bene al di là dell'essere, ma sia presente appunto anche in Aristotele, in Plotino e in molti altri metafisici. Metafisica è in ultima istanza anche una grande riflessione sul problema e il mistero dell'unità dell'assoluto e dell'unità di ogni sostanza esistente. l'ente è in ultima istanza proprio in quanto è radicato, fondato, plasmato dalla sua unità ontologica. Dove c'è dell'essere, dove c'è l'ente, c'è unità, perché l'ente, se è ente, non può che essere uno. Questo tema, che ho molto, molto semplicemente evocato, viene però elaborato da Plotino in modo particolarmente vigoroso, intenso, anche interessante, con conseguenze però fatalmente anticristiane. Tra l'altro faccio notare che Plotino conosce molto bene il cristianesimo. Plotino conosce il cristianesimo come lo conoscono i suoi allievi, tanto che un suo allievo, Porfirio, scriverà un'opera in 15 libri contro i cristiani, un'opera dove pone in essere tutte le classiche tipologie di critica filosofica al cristianesimo. Quindi è per noi significativo che proprio un allievo di Plotino sia un duro avversario della religione cristiana. Ebbene, veniamo ora a esporre in pochi tratti il cuore del pensiero neoplatonico. L'uno è l'assoluto, ed è Dio. In Plotino questo uno è appunto unità abissale, assoluta, infinita, di Dio stesso con sé, del principio primo, dell'assoluto, di ciò che fonda ogni altra manifestazione dell'essere. E l'unità dell'uno è così profonda che in qualche modo fa dell'uno stesso una, potremmo dire ossimoricamente, una luminosa tenebra, nel senso che l'una è ineffabile, è indicibile, è oltre il logos, è oltre ogni possibile definizione, non si può con la ragione accedere alla comprensione dell'uno. Tanto che Plotino mette a punto e teorizza una metafisica negativa, nel senso che dell'uno si può dire solo ciò che non è, ma non dire ciò che è, perché se dicessi ciò che è, con ciò stesso limiteremmo la sua infinita e appunto in quanto tale indicibile unità. Questo uno originario, che è tutto, perché di fatto è l'unica vera realtà, non c'è altro al di fuori di questo uno e della sua infinita densità, pienezza d'essere, così piena appunto da evitare e rifiutare ogni divisione, ogni contrapposizione fra soggetto e oggetto, ogni autocoscienza, perché l'uno, appunto, essendo unità assoluta, non ha in sé neppure la differenza fra pensiero e pensato. E quindi una unità ancora più profonda ed elevata di quella che c'è nel motore immobile di Aristotele. Aristotele, definito da Dio come pensiero di pensiero, aveva appunto in sé questa vita, perché il pensiero è vita, e questa vita era un rapporto di conoscenza e contemplazione infinita di se stesso. In Plotino invece l'uno, in quanto assoluto, è unità così piena e profonda da non essere pensabile neppure come rapporto dialettico e di pensiero, di contemplazione di Dio da parte di Dio stesso, dell'essenza di Dio da parte di Dio. Da questa unità originale, però, è proprio in quanto questa unità è infinita e assoluta, proviene, sorge una eccedenza d'essere, una sovrapienezza, quella che viene chiamata in greco iperpleres, una sovrapienezza. È come se l'unità di Dio fosse così assoluta da divenire sorgente di ulteriore essere. E questa sovrapienezza è inevitabilmente una decadenza rispetto alla pienezza da cui sorge. È come se una cascata ontologica di luce promanasse da questa fonte infinitamente unita con se stessa, che è Dio stesso. E la sovrapienezza d'essere, che sorge infinitamente dall'infinita unità dell'uno, decade e scende verso il basso, scendendo verso il basso, prova nostalgia dell'uno da cui proviene, si volge a contemplarlo e con ciò abbiamo la seconda ipostasi, perché l'uno è la prima ipostasi e Dio è l'unità assoluta dell'assoluto con se stesso, La seconda ipostasi è questa sovrappienezza d'essere che si volge a contemplare, la sorgente da cui proviene, e in ciò si ha l'intelletto o nous. La seconda ipostasi è appunto l'intelletto che si volge a contemplare l'uno da cui proviene e di cui è manifestazione. E si ha quindi la dualità di pensiero e pensato. Naturalmente non si può non notare come qui Plotino sicuramente, almeno in parte, ricalchi e alteri metafisicamente il dogma trinitario. E la generazione del figlio da parte del padre è evidentissima l'analogia, come è evidente che però il tutto del dogma cristiano viene alterato in senso appunto filosofico e monista. Perché se è vero che vi è una seconda ipostasi, il nous o intelletto, questa seconda ipostasi non è altro che Dio stesso che si manifesta a un livello ontologico inferiore a quello della sua identità assoluta con se stesso, ma non sono due realtà diverse. È per così dire la vita dell'uno, è l'uno che vive, è l'uno che ha una misteriosa processualità metafisica. L'intelletto è comunque unità pienissima di sé con sé, contempla l'uno, viene dall'uno fecondato e l'uno nel venir contemplato e nel fecondare quindi l'intelletto infrange, si divide luminosamente in una serie di idee o archetipi che sono appunto poi la ripresa delle idee di Platone. L'uno si è fatto intelletto, ma l'intelletto a sua volta ha una sua eccedenza di pienezza e di essere, di luce e di sapienza, che produce una ulteriore fecondità, diciamo così, d'essere, un'ulteriore decadenza però rispetto alla sua pienezza, e questo terzo passaggio, questa terza ipostasi è l'anima, l'anima che poi diventerà anima del mondo. L'anima è un grado inferiore di manifestazione dell'uno rispetto all'intelletto, si volge a contemplare l'intelletto stesso, viene a sua volta fecondata e in questo processo di crescente però disordine e frammentazione della pienezza dell'uno, si ha come grado ultimo ed estremo di vita dell'uno stesso un lento farsi materia di questa terza ipotesi. La materia, quindi la natura, il mondo, gli enti, gli oggetti visibili, sono l'ultima, come dire, cristallizzazione della vita dello spirito e dell'uno, e sono l'equivalente della tenebra che infine vince la luce che proviene da una fonte di luce stessa. È come se oltre l'ultimo orizzonte di manifestazione metafisica della luce dell'uno si avesse come sua ombra, diciamo così, esterna la materia. Quindi la materia, la natura, gli oggetti corporei, in particolare il corpo, per esempio, dell'uomo, sono in realtà non l'essere più pieno, come pensa l'uomo comune, ma sono una specie di non essere. La materia è non essere. Il vero essere è spirito, è unità, mentre la materia e la materialità e tutto ciò che alla materia è vincolato, per esempio le passioni, sono una forma di non essere. Questo è veramente un Al di là del fatto che in molti punti urta il dogma cristiano, penso vi rendiate conto tutti che siamo di fronte a una metafisica particolarmente profonda, suggestiva, intensa, qualcosa di veramente quasi unico per vigore di pensiero rispetto a tutta la storia della metafisica. Siamo, insieme a Platone e Aristotele, ai vertici della metafisica pagana, vertici in un certo senso insuperabili anche dal pensiero successivo. E l'anima del mondo, l'anima è la terza ipostasi, cioè l'anima è il terzo e ultimo grado di manifestazione dell'uno. L'anima del mondo pervade tutta la natura, la materia, l'anima dall'interno, la forma, fa riverberare in questa natura, in questa materia, la propria bellezza, la bellezza dell'uno, fa sì che ogni ente, che ogni sostanza sensibile, fisica, corporea, intanto sia, e sia bella e sia buona, in quanto reca in sé appunto traccia dell'uno, di cui l'anima è l'ultima grande ipostasi e manifestazione. Ma questo grandioso affresco metafisico non sarebbe completo se non ricordassimo, prima di sostare su una breve tema, non sarebbe completa, dicevo, l'esposizione se non ricordassimo che per Plotino l'uomo, in questo straordinario processo cosmogonico e metafisico, svolge un ruolo molto particolare. Infatti l'uomo di Plotino è un uomo che è copula mundi, per dirlo come lo diranno i latini, i traduttori latini di Plotino. Copula mundi vuol dire l'ente in cui l'ordine inferiore della natura e della materia, un ordine che è non essere, e l'ordine superiore dell'anima, dello spirito e di Dio stesso come unità assoluta, si congiungono, si toccano, si incontrano. Perché un ente naturale puro, in quanto tale, una pietra, un metallo, una pianta, un animale privo di anima razionale, è di per sé appunto sì materia formata, ma materia priva di vita spirituale, mentre l'uomo è al tempo stesso un corpo biologico, naturale, e quindi riassume con la propria corporeità la totalità in un certo senso del mondo materiale, ma al tempo stesso in questo corpo materiale vi è una scintilla, diciamo, della vita dell'uno autentica, cioè la sua anima razionale, e dunque avendo in sé sia il mondo inferiore della materia sia il mondo superiore dello spirito, l'uomo è l'unico ente che può iniziare un cammino, un viaggio, un nostos, cioè un ritorno verso l'uno. L'uomo può, attraverso l'iniziazione filosofica, l'ascesi, il dominio delle proprie passioni, tutto un cammino estetico, etico, morale, metafisico, ma quindi in ultima istanza potremmo dire in un certo senso religioso, può, ripercorrendo una lunga serie di gradini attraverso il tema della bellezza platonica, della sua capacità di elevare, dell'etica, della giustizia e infine della contemplazione metafisica, può giungere all'estasi. E l'estasi è il più alto grado di vita che all'uomo è concesso, è un'estasi filosofico-metafisica, è un'estasi teoretica, è un'estasi che porta a vedere l'uno in quanto tale nella sua purezza e perfezione metafisiche assolute e a unirsi a questo stesso uno estaticamente. Ebbene, questa è un po' la sintesi della straordinaria metafisica di Plotino. Mi rendo conto che l'ho molto, molto banalizzata e ridotta ai minimi termini, ma ciò che ci interessa è capire perché ho presentato come insidia questa metafisica. E adesso appunto ci soffermiamo negli ultimi minuti su questo aspetto. È una pericolo, fu un pericolo, e in un certo senso potremmo dire lo sarà a lungo, lo sarà sempre, per due motivi. Il primo motivo perché, come abbiamo detto, Plotino di fatto da monista che nega la creazione del mondo e pensa al mondo come emanazione in ultima istanza Dio, dell'assoluto, non riesce a evadere dalla prigione, diciamo, del panteismo pagano. Tutte le grandi metafisiche pagane comunque fanno molta fatica a riuscire a distinguere veramente fra Dio e mondo, e Plotino a maggior ragione non distingue, perché di fatto il mondo rimane manifestazione dell'unica vera sostanza, che è quella divina. Secondo elemento è che Plotino attacca formalmente la creazione, poiché conosceva il cristianesimo, al pari della gnosi attacca il cristianesimo, attacca anche la gnosi. Perché? Perché nella gnosi non tollera e mostra con, fra l'altro, geniale profondità che demiurgo gnostico è una specie di artigiano, di fabbro che in modo meccanico dall'esterno, operando su una materia informe, con strumenti sofisticati e una sapienza proporzionata a questi strumenti, manipola il mondo, manipola la materia inerte e opaca, priva di forma, la Hule originaria, e imprime, per così dire, dall'esterno, forme che poi sarebbero appunto le idee che vengono fatte scendere nel mondo dal Demiurgo. Il Demiurgo quindi è un dio inferiore, è un dio che fabbrica manipolando una materia prima originaria, è un dio che assomiglia a un tecnico, diciamo così, no? Che attraverso strumenti a freddo dall'esterno, rimanendo altra cosa da ciò che crea oggetti che incarnano idee poste in essere dal Demiurgo. E quindi Plotino giustamente attacca a quello che io chiamo il fabbricazionismo gnostico, cioè l'idea gnostica che il mondo sia fabbricato quasi meccanicamente da un demiurgo incredibilmente sapiente. Ma dall'altro, se questa critica alla gnosi è giusta, il demiurgo gnostico è giustamente criticato da Plotino, dall'altro lato attacca anche il creazionismo. Ora, va ricordato che il creazionismo, cioè che il mondo sia creato, è un dogma, è un mistero, è oggetto di fede, ma anche San Tommaso d'Aquino, nella Summa Theologiae, mostra che non si può in nessun modo pensare che si possa dimostrare come verità di ragione che il mondo è creato. Che il mondo è creato è un atto, è oggetto di fede, non è oggetto di dimostrazione razionale, neppure nei Preambula Fidei e nella apologetica filosofica del cristianesimo. Vale qui la decisiva e risolutoria dimostrazione tomista. Ma al netto del fatto che la creazione del mondo è oggetto di fede e non di dimostrazione razionale, vale anche l'opposto principio, ovvero che anche l'idea che il mondo sia invece eterno e la materia prima sia eterna è altrettanto indimostrabile. Però i greci di fatto non concepivano che il mondo provenisse dal nulla e dunque pensavano Dio, la materia e le forme impresse nella materia come eterne. Questo anche Aristotele lo fa in modo del tutto evidente, anche per Aristotele la materia prima è eterna, le idee o forme essenziali sono eterne e il motore immobile o Dio è eterno. E Plotino, in fondo, riprende questo schema e combatte strenuamente l'idea creazionista cristiana. Concludendo, visto che il nostro tempo è prossimo alla fine, ricordiamo che se la straordinaria sofisticatezza e sottigliezza di moltissimi dei testi di Plotino, sono testi comunque fondamentali, ha ispirato una grande tradizione filosofica cristiana, la più celebre è quella di Agostino, Agostino si forma sull'Enneadi di Plotino, è però altrettanto vero che in momenti fatali della storia della cultura, l'umanesimo e il Rinascimento, e poi il Romanticismo, Plotino influenza molto pesantemente il pensiero nella cultura rinascimentale, si intreccia col suo panteismo immanentista con l'esoterismo e l'ermetismo magico umanistico rinascimentale e poi troppo dell'età moderna, e inaugura una tradizione di pensiero che culmina con l'idealismo tedesco, romantico, dove i diversi pensatori, Fichte, Schelling, Hegel, si ispirano molto pesantemente a Plotino e trovano lui un anticipatore della loro concezione dello spirito come assoluto nella storia, come un alcunché che è assoluto ma al tempo stesso diviene e si manifesta in un'articolata e complessa successione di ipostasi. E questa idea qua è elaborata in modo moderno, dialettico e romanticheggiante da parte degli idealisti, porterà in ultima istanza a conclusioni aberranti, non solo per la fede cristiana, ma anche per la stessa ragione naturale, perché giungeremo alla fine a confondere assoluto e storia, lo spirito o l'assoluto o Dio finiranno col coincidere con la storia e con l'essere pensato, qui il riferimento è al Geist hegeliano, come una realtà che è nella storia, immanente alla storia e agli uomini, che coincide con l'umanità in marcia nella storia, e la storia diventa luogo di una rivelazione originaria più profonda di quella biblica, nel senso che se l'assoluto, Dio, vengono a coincidere con l'umanità nella storia, con la cultura che questa umanità produce, noi non abbiamo più una rivelazione e dei dogmi oggettivamente dati da Dio, verità eterne immutabili, ma abbiamo una storicizzazione del dogma stesso e di ogni verità, perché Dio stesso si è fatto temporalità, si è fatto storia, si è reso immanente agli uomini in marcia nella storia, e quindi nessuna verità stabile può più ed eterna può più pensare di poter fronteggiare il tempo e il divenire nella sua immobile e luminosissima identità con sé, ma al contrario, storia diventa luogo di una verità che si modifica al modificarsi degli uomini, delle condizioni in cui egli vive, e quindi si va verso il pieno modernismo con la teologia razionalista protestante dell'Ottocento e del Novecento, e poi con il modernismo cattolico a inizio Novecento, che nega di fatto l'immutabilità del dogma. Ecco, quindi in ultima istanza vi è una filiera metafisica che lega il Plotino al Rinascimento esoterico, il Rinascimento esoterico al Romanticismo e all'idealismo tedesco, che sono forme di cristianesimo eterodosso e reso in forma filosofica, che pensando alla coincidenza di Dio e della storia portano alla dissoluzione di ogni verità di fede stabile. Con ciò, ecco, noi ci fermiamo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per aver partecipato alla trasmissione Parliamo di Cultura. Il nostro appuntamento è fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio. E Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.